Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Oggi vi voglio portare in un viaggio, un viaggio molto particolare, un viaggio ideato da Tobias Lienert ed è in viaggio per Veganville. Voglio farvi accompagnare da una persona molto attiva nell'ambito dell'animalismo, l'antispecismo, infatti è un membro di Essere Animali ed è colui che ha curato l'edizione italiana di questo libro. Claudio Pomo, ben arrivato.
Ciao, grazie.
Allora, facci sognare, cos'è Veganville?
Vabbè, si tratta proprio di sognare, perché Veganville è il mondo che desideriamo, il mondo che tutti noi vegani, antispecisti, vogliamo creare. Ovviamente siamo consci che è un mondo del futuro, il mondo dove non sarà sfruttato nessun animale, dove gli animali non si mangeranno, dove gli animali non saranno in gabbia, gli animali non saranno degli oggetti, diciamo il mondo vegano. E ovviamente è un mondo che è lontano ancora un po' nel tempo, ma anche nella distanza. È un mondo che, appunto, questa parola Veganville l'ha chiamato così l'autore Tobias Lienert, è un mondo che anche sta su una montagna, perché idealmente è un mondo che raggiungiamo in salita, perché è faticoso diventare vegani, lo sappiamo che per quanto ce la diciamo tra di noi, ma sì è facile, poi in realtà per la persona media è un cambiamento importante che comporta degli sforzi e una fatica, quindi diventare vegani è una strada in salita. Creare un mondo vegano è una strada molto in salita, perché dobbiamo combattere contro un sistema di sfruttamento degli animali, un sistema alimentare basato sulle proteine animali multimiliardario con interessi politici eccetera, e quindi è una strada veramente complessa. Questo mondo sta in salita, tutto sta adesso, questo viaggio che abbiamo già intrapreso, dove abbiamo già iniziato a scalare questa montagna, tutto sta in questo libro, il succo è proprio cercare di capire come arrivarci il prima possibile a creare questo mondo idilliaco del futuro.
Secondo te, Claudio, a che punto del viaggio si è arrivati?
Questa è una domanda molto difficile, però credo che in questo momento, io sono vegano da più di 24 anni, e attivista da più di 20, e ho visto veramente un grosso cambiamento negli ultimi anni, una velocità di cambiamento che non mi sarei mai immaginato prima, per cui credo che siamo ovviamente ancora lontani, perché i numeri di animali massacrati e macellati sono veramente incredibili, altissimi, però c'è un cambiamento degli ultimi anni che fa ben sperare e ci stiamo avvicinando sempre di più al punto in cui questa strada in salita poi in realtà diventerà una discesa, ed è il momento in cui poi ci fa riflettere anche Tobias nel libro, quello che poi è la dinamica con cui avvengono i grossi cambiamenti sociali, ed è quello che in inglese si chiama tipping point, oppure punto di non ritorno, quando una grossa percentuale sempre più alta delle persone inizia a cambiare delle abitudini, e quindi poi dopo il sistema inizia a cambiare da solo e quindi diventa tutta una strada in discesa. Io credo che ottimisticamente abbiamo iniziato una buona parte della scalata, abbiamo fatto la parte più difficile, forse non manca poco, ma abbiamo affrontato l'inizio, che è la parte più difficile, e credo che negli ultimi anni basti pensare da quando abbiamo iniziato per esempio con Essere Animali a parlare di alimentazioni, allevamenti intensivi. 10 anni fa l'italiano medio non sapeva niente di questi temi. Oggi è un tema di dibattito, se ne parla in politica, in Parlamento, in TV, è un dibattito tra tutte le persone, comunque è un tema scottante e conosciuto. Già aver creato questo non è poco, perché era un tema che veniva volutamente tenuto nascosto, quindi abbiamo già cambiato le carte in tavola, poi adesso c'è ancora molto da fare.
Quindi è un viaggio che possono fare tutti, oppure secondo te ci sarà una buona parte che rimane indietro?
Ma allora, ci sono due tipi di viaggi: il viaggio personale lo possono fare tutti, cioè quindi il viaggio per Veganville è il viaggio del cambiare alimentazione, e ovviamente in cima ci sta la scelta vegana, però quello che Tobias ci invita a riflettere, ci proprio vuole spronare il movimento a fare, è non considerare quelli in alto come la Torre d'Avorio che giudicano il resto appunto con altezzosità, ma considerare il fatto che chiunque faccia anche solo un gradino di quella salita ha comunque iniziato a fare qualcosa, e sempre più persone lo stanno facendo. Oggi i prodotti alternativi al latte entrano nel 50% circa delle famiglie italiane con regolarità, cioè non vuol dire che le persone hanno smesso di bere latte, ma stanno iniziando a introdurre delle alternative. Anche quelle persone hanno fatto un passo verso Veganville. Idem chi è riduzionista, chi è pescetariano, poi chi è vegetariano, ognuno fa i suoi passi, e noi vegani dobbiamo smetterla di iniziare a considerare gli altri come inferiori e considerare la nostra scelta elitaria. e soprattutto considerare smettere di vedere il mondo in bianco o nero: o sei vegano o sei onnivoro, o sei vegano o sei un assassino di animali, ma iniziare a vedere che ci sono persone che comunque si avvicinano alla nostra scelta e che dobbiamo non allontanare con questo atteggiamento, ma avvicinare. Quindi chi ha fatto anche poco, spronarlo a fare il poco di più e felicitarsi, fargli complimenti per quel poco che sta facendo, non rimarcare il fatto che non ha fatto abbastanza, ed è quello che purtroppo finora hanno fatto tantissimi vegani. Poi la domanda, se appunto lo possono fare tutti, c'è anche la strada verso vegan di attivismo, ovviamente quella non è per tutti e va bene anche così. Non tutti devono impegnarsi nella politica, non tutti devono impegnarsi nell'attivismo, non tutti devono essere impegnati e coerenti al 100%, però se tutte le persone fanno anche un qualcosa, il cambiamento può essere enorme. Io tutte le volte, a me piace dire, se anche solo tutti gli italiani mangiassero metà della carne di oggi, che poi sembra poco mangiare metà della carne, ma avremmo 300 milioni di animali macellati in meno ogni anno, con una piccola scelta che possono fare tutti gli italiani. Quindi sta a noi coinvolgere più persone possibili in questo viaggio e far capire che è un viaggio che non è solamente più una volontà, un piacere nostro, una scelta ideale, ma è una necessità proprio ambientale, di sostenibilità, politica. La nostra società deve assolutamente cambiare il sistema alimentare perché è insostenibile. Quindi è un viaggio che la società deve fare, e noi vegani, che siamo tra virgolette gli illuminati che hanno già fatto questo viaggio, dobbiamo capire, riflettere, come ci fa capire Tobias in questo libro, come, sul come portare più rapidamente, più velocemente e più persone possibili in questo viaggio.
Infatti una delle cose che spicca molto, io mi ci sono trovata molto spesso a fare delle discussioni, perché si dice che è un metodo un po' welfarista, un approccio welfarista, che però non va bene perché non è il modo giusto per stimolare le persone a cambiare. Cosa ne pensi tu? Ho avuto parecchie discussioni in questo senso, ho fatto anche dei chiaro e scuro al nostro programma, proprio welfarismo contro liberazionismo.
Allora, qua si apre un dibattito abbastanza complesso e che è difficile poi argomentare in poche parole. Beh, il discorso welfarismo-liberazionismo poi qui è diverso da quello che stavo dicendo prima io, che è comunque simile, sì, il discorso di... Io stavo parlando di vegano o comunque accettare il flexitariano, che comunque fa numero, come ci fa notare, rimanendo su questo esempio, ci fa notare anche Tobias, ci sono anche dei grafici all'interno del libro. I vegani sono in Italia, siamo l'1, delle volte viene fuori 1,5-1,8% oscillabile, e diciamo rimaniamo sempre questa piccola percentuale. Non siamo noi che stiamo creando la domanda per i prodotti alternativi che adesso vediamo ovunque, non siamo noi ad aver fatto calare di 10 litri in media il consumo pro capite di latte annuo degli italiani. Questi sono gli italiani, la maggior parte delle persone, e ci sono, si stima, un 30-40% di flexitariani che stanno riducendo, ma chi poco, chi più, il consumo di prodotti animali. E sono questa grossa massa di persone che veramente sta creando per gli animali più cambiamento di noi vegani puri e duri e perfetti di quello che stiamo facendo, perché l'1% puro salva meno animali di un 40% che magari dimezza il consumo. E questo 40% poi alla fine, queste grosse masse di persone che riducono, crea più scelta, perché se oggi noi vegani andiamo al supermercato e troviamo 30 tipi di latti vegetali o gelati, panna, formaggi eccetera, è anche grazie, prevalentemente grazie a queste persone, perché vogliamo dirla bene o male, ognuno può pensare quello che vuole, ma è un business, è un mercato. Dobbiamo togliere il mercato delle proteine animali e sostituirlo con quelle vegetali, e quindi c'è comunque un discorso di business, e quindi diciamo è grazie a loro che possiamo avere molto di più, è grazie a loro che cambieranno molte cose, che le multinazionali, può piacere anche qui meno, più o esatto, meno si aprono grosse discussioni, però stanno investendo nel vegetale, spostando, alcune aziende stanno riducendo la produzione di latte passando a quella vegetale, ci sono aziende in Olanda che hanno piano piano introdotto le alternative vegetali fino a diventare aziende vegetariane, vegane e smettendo la produzione di carne. Questo è il mondo, il modo in cui passeremo a questo mondo. Idealisticamente vorremmo che dall'oggi al domani le persone diventano vegane, ma è ovvio che quello che succederà probabilmente non saranno piccole aziende di vegani puri che prenderanno in mano il sistema alimentare e nutriranno milioni di europei, ma saranno aziende che prima producevano carne e latte che iniziano a spostare la produzione verso altri prodotti alternativi, quindi è ovvio che ci deve essere un interesse, e questo interesse non lo creiamo noi, che siamo una nicchia, lo creano le masse di flexitariani, chiamiamoli come vogliamo, riduzionisti, e quindi sono nostri alleati, per quanto devono ancora fare tanti passi, sta a noi considerarli alleati, trattarli come tali e dirgli: cavolo, bravo, puoi fare di più, non cavolo, accidenti a te che non fai abbastanza. Quindi cioè, basta dire le parole nel modo giusto e spingere le persone a cambiare meglio. Poi qua hanno toccato il tema welfarismo, liberazionismo, che è molto più complesso su come vediamo i cambiamenti, e diciamo che qua è un discorso molto ampio su come vediamo nel futuro, nel lungo termine, però è simile il fatto che comunque anche lì non arriverà mai l'abolizione dello sfruttamento degli animali da un giorno all'altro, arriverà per passi, e per passi che sono legislativi, di commercio, di consumi, cambiamenti nella mentalità delle persone. Ci saranno, ovviamente non arriverà dall'oggi al domani, e molti cambiamenti secondo me arriveranno anche grazie alla tecnologia. La carne cellulare creata in laboratorio è uno di questi. Il fatto che per chi non vuole cambiare alimentazione, smettere di mangiare carne, probabilmente sarà l'ultimo passo, e questa carne, che comunque è carne, quindi dal punto di vista etico noi vegani magari la rifiuteremo, però non uccide animali, sarà probabilmente quella che salverà più animali, per paradosso, e quindi sarà più un sistema tecnologico che la nostra bella etica e tutti i nostri bei discorsi a salvare gli animali.
Sì, anche perché comunque tanti vegani hanno scelto per etica, ma non perché non amavano un certo tipo di gusto, quindi perché no?
Certo, e poi soprattutto, come anche chi ci dice, ma voi vegani e poi vi create questi Beyond Burger, queste cose che sono uguali a quelli al gusto della carne, in realtà sì, perché comunque essere vegani non vuol dire essere disgustati dalla carne, vuol dire che magari siamo abituati anche a quel gusto. Poi io parlo da vegano di ormai lunga data, ho dimenticato quei gusti, però chi lo diventa o vuole diventarlo non è che odia la carne, è un gusto a cui sei abituato, che ti piace, o il formaggio, il latte, eccetera. Semplicemente noi non vogliamo il peso sugli animali, sull'ambiente, sulla società, sulla salute, eccetera, che la carne ha. E quindi se possiamo mangiare la stessa cosa, con lo stesso sapore, le stesse lasagne della nonna, senza far male a nessuno, ben venga. E questo sicuramente è fondamentale, perché aiuta le persone a cambiare. Se per diventare vegani devi mangiare pane e olio, non lo diventa nessuno. O lo diventano pochi, come lo erano negli anni 80, 90, dove il vegano era il macrobiotico e quindi eravamo in pochi. E è ovvio che questi prodotti aiutano il passaggio. Volenti o nolenti possiamo pensare quello che vogliamo, ma si tratta dalla motivazione, quindi il perché, che possono abbracciare tutti. Poi c'è un come, e se tutti i giorni devo mangiare pane e olio, andare in mensa e non trovare niente, o mangiare verdure bollite, poi le persone dopo un po' mollano.
Questo e tanto altro è tutto scritto in questo libro di Tobias Lienert, In viaggio per Veganville, come creare un mondo senza crudeltà, edizioni Sonde. Abbiamo parlato con Claudio Pomo, che è il referente, colui che ha appunto gestito e curato l'edizione italiana di questo libro. Grazie Claudio.
Grazie a voi.